Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, anche oggi l'appuntamento settimanale con l'Arengo del Viaggiatore qui dagli studi di Radio Arengo che si sono trasferiti in via Giambologna 4. Oggi in studio con voi ci sono io, Tobia De Salvo, e abbiamo l'opportunità, finalmente sceso dal treno che lo occupa professionalmente, il redattore della sezione internazionale Daniele De Maria.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Arengo e di Radio Città Fujiko.
Daniele potete vedere sul nostro sito arengo.info, si è sempre occupato di internazionale, tra l'altro nei prossimi tempi riuscirà a produrremo,
speriamo
con calma, con i tempi di un'attività hobbistica, di completare e portare avanti la realizzazione di una piccola brochurina che farà vedere 6 anni di pianeta Terra visto dall'Arengo del Viaggiatore. Oggi invece, visto che noi siamo curiosi e ci piace andare nei posti più astrusi, non sarà la Kamchatka di cui abbiamo parlato nel numero che potete trovare online, ma sarà invece la Corea del Nord, vero Daniele?
Lì vicino, proprio ci avviciniamo tantissimo.
Una penisola proprio un po' sotto alla famosissima Kamchatka.
Proprio lì attaccati. Sì, Corea del Nord, posto più o meno sconosciuto, nel senso sappiamo pochissimo sia di quello che c'è dentro sia del suo regime. Abbiamo assistito, diciamo l'abbiamo vista un po', questo inverno, in seguito alla morte del presidente Kim Jong-il e del suo funerale, che è stata questa liturgia bizzarra per noi occidentali.
Ci sono tutti questi Kim Jong che è più di uno.
Sì, abbiamo.
Proviamo a fare ordine.
Allora, facciamo un po' di ordine. Dunque, tutto inizia con Kim Il-sung, che è il presidente eterno, presidente a vita, che è morto a metà degli anni 90. Il suo successore è il figlio Kim Jong-il, anche detto caro leader, che appunto è venuto a mancare questo inverno, nel dicembre del 2011. E appunto è seguito Kim Jong-un, il figlio, una volta conosciuto come brillante compagno, oggi è il grande successore.
Concludiamo un po' questa prima parte, prima di dare spazio alla musica, che la musica di oggi potrebbe essere una musica che richiama queste liturgie. Che cosa fanno questi leader? Noi sappiamo della Corea del Nord come di un ultimo paese comunista, ma questo comunismo attaccato a una famiglia, che cos'è?
Ma in realtà è difficile spiegarlo, anche perché poi non si sa esattamente quello che succede, quali siano esattamente le liturgie. Diciamo, noi iniziamo proprio vedendo il funerale, quindi milioni di figuranti, secondo il regime ovviamente, che piangono, si stracciano i vestiti, eccetera. Abbiamo questo regime normalmente definito come marxista, leninista, stalinista, con delle contaminazioni confuciane. In realtà è un paragone leggermente inappropriato, poiché la Repubblica Popolare Democratica, secondo molti osservatori e studiosi della Corea, assomiglia più a un vecchio Giappone imperiale, cioè ha una visione razziale del mondo, quindi un po' diverso rispetto all'URSS di Stalin, a cui normalmente viene paragonato.
Sicuramente la storia del Novecento ci insegna che i diversi comunismi che si stabiliscono nel mondo sono in realtà molto diversi l'uno dall'altro, ma noi adesso ascoltiamo un po' di musica. Non è una novità che i regimi totalitari cercano di coinvolgere il popolo nelle proprie manifestazioni introducendo il concetto di razza. Anche nel caso della dittatura coreana, che è una razza molto diversa dalla nostra, che noi non associeremo mai alla razza perfetta, scopriamo invece...
Beh sì, in realtà proprio la dittatura fa della razza la sua arma, diciamo.
Pura razza coreana.
Esatto, ma soprattutto la superiorità razziale coreana associata all'omogeneità del popolo. Ed è questo poi il motivo delle manifestazioni di massa a cui assistiamo. Le sfilate sono palesemente dei rituali di tipo razziali, magari confuse appunto con quelle di tipo stalinista militari. Secondo l'ideologia del regime, quella coreana è la razza pura e virtuosa ed è incarnata, e questo ovviamente suscita un po' di ilarità, dalla famiglia Kim, che insomma anche esteticamente...
Bellissima, sono un modello di bellezza che probabilmente chiuso... E rinchiuso dentro i suoi confini riscuote molto successo.
Esatto, e diciamo il popolo coreano è buono e virtuoso e ha bisogno di un leader illuminato, appunto la famiglia Kim. Il leader del popolo, quindi il presidente, era fino a poco tempo fa Kim Jong-il, oggi Kim Jong-un, è un genitore protettivo e non è un capo popolo, cioè la sua funzione è quella di proteggere e guidare, non di incitare la massa alla rivoluzione, al progresso, così come appunto eravamo abituati a vedere un leader comunista come in un'Unione Sovietica, ad esempio. E appunto l'ideologia del regime si riassume nel termine Juche, che è la corrente tradizionale o autosufficienza.
Ma quindi vuoi dire che tutta l'ideologia, la mentalità comunista del lavoro non viene rappresentata?
No, viene. Allora, ci sono degli elementi sicuramente comuni, soprattutto legati al lavoro, alle arti, eccetera, molto simili comunque a tutta quella liturgia e quei simboli tipici del comunismo cui noi siamo normalmente abituati. Però c'è anche questa componente razziale che è più latente, non è tanto manifesta, però sicuramente esiste. E diciamo, tutto poi si riassume in una statolatria e un culto della personalità molto, molto accentuato.
Ho capito. Quindi, in buona sostanza, questa dittatura, che nel comunismo è una dittatura del popolo, è una dittatura del popolo per tramite del suo padre benevolente, la famiglia,
sì,
dei Kim.
Comunque il popolo buono e in un certo senso ingenuo ha bisogno di un tramite, qualcuno che se ne occupi, ed è appunto il presidente.
Diciamo che questa sia una forma di Stato molto semplice.
Sì, assolutamente. Poi appunto cerchiamo adesso magari di capire anche come si colloca tutto ciò a livello internazionale. Noi la Corea la conosciamo perché l'abbiamo studiata a scuola relativamente alla guerra di Corea, che è iniziata nel 1953 e che formalmente non si è mai conclusa. In realtà ci sono stati alti e bassi.
L'ultima volta che abbiamo sentito parlare della Corea del Nord era un pericoloso elemento dell'asse del male.
Esatto.
Attenzione, perché
esatto.
Rinchiusa e armata fino ai denti di armi nucleari, era pronta e sarebbe pronta a distruggere tutto il nostro pianeta. Prima che questi alieni ci bombardino, noi ascoltiamo un po' di musica. Torniamo negli studi di Radio Città Fujiko, ma vogliamo subito via con l'arengo del viaggiatore Daniele De Maria, il redattore della sezione internazionale. Stiamo parlando della Corea del Nord, quello stato misterioso che ci aspettiamo che da un momento all'altro distrugga il mondo. Vediamo se è veramente così o se è la nostra parte di ideologia e di costruzione di un nemico, cosa che succede anche reciprocamente per il grande principio di reciprocità in Corea del Nord. Quindi dicevamo, Daniele, le due Coree.
Sì, le due Coree, appunto, la guerra che non si è mai conclusa. Ci sono stati alti e bassi dagli anni 50 a oggi, fino ad arrivare al 2000 con una dichiarazione congiunta tra Nord e Sud. Però in realtà la situazione alla fine non si risolve mai. È uno stallo che in realtà, e così anche la dittatura coreana, fa in realtà comodo
Cina, al Giappone.
Sì, soprattutto, esatto, ai grandi protagonisti dell'area.
I player,
va bene. Cioè, sono meglio le incertezze di questo status quo piuttosto che una grande Corea, cioè Corea del Nord.
Unica grande Corea
del Nord e del Sud, che unite insieme rappresenterebbero un gigante dal punto di vista soprattutto economico. Noi la Corea l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni soprattutto con Bush, che ce la raccontava come, definiva come avamposto della tirannia e membro dell'asse del male. Oltretutto è rimasta l'unico membro.
L'Iran,
è vero. Comunque, appunto, la politica estera invece della Corea del Nord si basa, appunto, qui riprendiamo l'aspetto razziale, su xenofobia e antiamericanismo. Cioè, la xenofobia e il nemico esterno sono fondamentali per giustificare poi i problemi che la Corea del Nord ha al proprio interno, per cui il regime, ovviamente, per giustificare le inefficienze e i problemi dello Stato, dà la colpa a chi c'è fuori.
A dire la verità, questo è una modalità che si ritrova spesso.
Un grande classico.
Possiamo arrivare al nuovo leader. Cosa ci aspetta da questo nuovo leader, che non so se è caro, grande, eterno? Com'è questo ultimo leader?
Questo leader in realtà
Non si sa ancora,
stiamo cercando di capire. Sappiamo che è giovane, che è inesperto in politica,
che è bello, puro,
secondo i canoni ovviamente nordcoreani. E si dice, queste sono notizie frammentarie, le notizie sulla Corea del Nord, sui leader nordcoreani, ci arrivano direttamente dal cuoco giapponese di Kim Jong-il, che era piuttosto ghiotto di sushi, si dice. E appunto questo nuovo leader, Kim Jong-un, è esperto d'artiglieria, è un abile informatico, è violento, imprevedibile, ha una passione per i fuochi d'artificio e ha studiato in Europa. Poi in realtà...
Dove?
Credo in Svizzera, però questo dovrei un attimo approfondire, non ricordo.
Potete cercarlo su internet.
Sì, esatto. Comunque, in realtà già ci sono stati alcuni sviluppi. Periodicamente la Corea del Nord spara un missile, tanto così per fare una prova e per dare fastidio ai vicini. Però è stato annunciato proprio nelle ultime settimane uno stop ai test missilistici e nucleari, proprio grazie al risultato di un negoziato con gli Stati Uniti, che daranno 240.000 tonnellate di cibo, e inoltre la Corea del Nord si apre agli agenti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, perché poi il succo è questo: la Corea del Nord, popolata da morti di fame, detta terra, in realtà è al centro della politica internazionale perché ha un arsenale nucleare e quindi desta ovviamente preoccupazione.
Quindi chi spara missili, chi spara cibo, prima di spararci l'ultimo pezzo, vi diciamo che nell'ultima parte della trasmissione parleremo di una cosa di cui andiamo ghiottissimi nell'arengo del viaggiatore: i fumetti. Ancora in studio per gli ultimi minuti di Radio Arengo, l'Arengo del Viaggiatore, www.arengo.info. Stiamo parlando di Corea del Nord qui negli studi di Radio Città Fujiko. Per concludere la nostra conversazione, che è passata dalla storia all'attualità, vogliamo rendere omaggio a un ragazzo, una persona, un fumettista che è andato a fare il lavoratore sottopagato a Pyongyang, la capitale, e che ci regala una graphic novel. Una graphic novel che, perché no, diciamo, invita e racconta che cosa può essere una visita turistica in Corea del Nord.
Sì, alleggeriamo un attimo, appunto. Noi della Rengo vi consigliamo la lettura di questa graphic novel Pyongyang di Delisle, che è un attore, che è un autore fumettista canadese. È una graphic novel già di qualche anno fa, del 2003, e appunto, visto che è difficile comunque entrare e raggiungere la Corea del Nord, questo sicuramente è un modo per visitare la sua capitale. Ci sono tante curiosità, si capisce proprio come
si vive. Dicene qualcuna.
Ma già l'ingresso è traumatico, si viene catapultati in una realtà orwelliana da 1984, bisogna lasciare il proprio cellulare e alla frontiera, non bisogna portare ovviamente radio, vabbè, riviste pornografiche, ma questo
pazzo, proprio... pazzo, esatto. Pervertito.
E poi ovviamente si viene perennemente accompagnati da un accompagnatore. Già l'arrivo è pittoresco, cioè si viene accolti con un mazzo di fiori, che però non è per il nuovo arrivato, bensì il nuovo arrivato viene portato alla statua monumentale di Kim Il-sung e deve fare omaggio con questo mazzo di fiori.
Beh, come un test di italianità, dai,
sì,
di coreanità.
Esatto, la stessa cosa. Poi comunque si vive in una realtà appunto assurda, corrente elettrica che salta, che viene staccata di notte. Oppure poi proprio
risparmio energetico,
naturalmente, ma poi proprio interagire con il popolo coreano. Se ne incontrano ovviamente pochissimi di coreani per strada, però appunto l'autore rimane sconvolto nel vedere la convinzione da parte dei coreani della loro superiorità razziale, del fatto che non ci sono disabili per strada, sono una razza perfetta. Insomma, un vero e proprio lavaggio del cervello.
Vabbè, se non ci sono disabili per strada, si vede che sono una razza perfetta, veramente.
Sì, oppure magari ci viene il dubbio, chissà che fine faranno.
Tu dici.
Di questo poco si sa. Insomma, noi appunto della Rengo consigliamo la lettura di questa graphic novel. E poi, per chi se lo può permettere, chi ne avrà la possibilità, insomma, un viaggio in Corea del Nord sicuramente vale la pena, un po' una curiosità. Ma poi proprio...
diciamo che se non vi abbiamo convinto con l'articolo sulle vacanze in Kamchatka, adesso proviamo a farlo.
Esatto.
Con le vacanze in Corea del Nord.
Ma io suggerisco già di iniziare così, giusto per avere un'idea, cioè proprio del posto isolato. Andate su Google Map e già lì vedete che le strade non risultano. Giusto la visione satellitare vi dà un'idea, ma già le strade sostanzialmente non appaiono.
Comunque non vi vogliamo svelare di più, perché vi toglieremo il gusto di andare in vacanza in Corea del Nord. Noi siamo per abbattere le frontiere, quindi a noi ci piacerebbe andare. Adesso non so quando troveremo il tempo, perché non ci piacciono molto i tour organizzati, per cui magari aspettiamo che la situazione si alleggerisca un po'. Chi invece di voi dovesse andarci, ci scriva a redazione@arengodelviaggiatore.info. Garantito, vi intervistiamo qui a Radio Città Fujiko.
Sicuri ospiti di Internazionale
di Radio Città Fujiko e della Rengo del Viaggiatore. Grazie a tutti, buona giornata, buon pomeriggio, buona continuazione. Grazie Daniele, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.